Immagina di dirigere un ospedale e un giorno ti arriva un report sulla scrivania. Le cause legali per errori in sala operatoria sono aumentate del 5%.
Un dato allarmante, direi.
Esatto, un problema enorme su cui bisogna intervenire. Ma cosa succederebbe se, invece di leggere quel dato a posteriori, avessimo notato, non so, 3 mesi prima, un picco anomalo nelle assenze per malattia tra gli infermieri di quel preciso reparto?
E cioè, stiamo parlando della differenza fondamentale tra contare i danni a disastro avvenuto e intercettare i segnali per prevenirlo. In questa nostra analisi approfondita affrontiamo un capitolo tecnico basato sul framework ISO 31000 per la gestione del rischio sanitario.
Che poi il fulcro del testo non è spiegare come fare una bella lista teorica dei pericoli, ma come agire concretamente quando la mappa dei rischi, la famosa heat map, inizia a illuminarsi di rosso.
Assolutamente. Una volta identificati i problemi principali, i cosiddetti top risks, la leadership deve prendere decisioni strategiche. Deve allinearli al proprio risk appetite, ovvero, diciamo, quella soglia di rischio tollerabile per poter comunque operare.
E dalla teoria si passa alle scelte operative. Quindi, quali sono le leve che la direzione può effettivamente tirare? Come si governa la nave nella tempesta dell'incertezza?
Il framework individua 4 opzioni strategiche chiare. La prima è evitare, un'azione drastica che taglia il problema alla radice.
Cioè?
Se una nuova tecnica chirurgica sperimentale mostra tassi di complicanze inaccettabili, l'ospedale semplicemente decide di non introdurla.
Certo, ma non si può evitare ogni singola procedura complessa, altrimenti le sale operatorie si fermano del tutto.
Esatto, ed è per questo che la seconda opzione, mitigare, rappresenta il vero motore quotidiano della gestione del rischio. Qui si interviene sui processi clinici reali. Si introducono, che so, le checklist chirurgiche o i doppi controlli nella somministrazione dei farmaci.
Per abbassare la probabilità che l'errore avvenga.
O quantomeno per limitarne l'impatto. Poi, se il rischio finanziario dovesse rimanere troppo alto, si passa alla terza opzione, trasferire.
Spostare il problema su altri.
L'onere economico, sì. Ad esempio stipulando polizze assicurative mirate o esternalizzando un servizio complesso. E infine abbiamo l'ultima strada, ovvero accettare.
Aspetta, cerchiamo di analizzare questo punto. Se un ospedale accetta un rischio, non sta praticamente alzando le mani? Sembra una sorta di rassegnazione passiva.
Può sembrare così dall'esterno, ma in un sistema ben governato, l'accettazione è una mossa molto calcolata. Parliamo di un'accettazione attiva, come l'autoritenzione documentata.
Ah, quindi c'è uno studio dietro.
Una rigorosa analisi dei costi e dei benefici. Se il costo economico per azzerare un rischio è sproporzionato rispetto al vantaggio, o se quel rischio è, diciamo, il prezzo da pagare per un'innovazione medica irrinunciabile, l'ospedale decide formalmente di tenerselo.
Ha senso. È una scelta consapevole, non una svista.
Esattamente. Ma una volta applicata la strategia, il rischio non svanisce. Rimane sempre un rischio residuo. Per questo serve un monitoraggio continuo.
Un radar sempre acceso.
Proprio così. Ed è qui che il testo introduce una distinzione tecnica essenziale tra KPI e KRI. I KPI, i Key Performance Indicators, sono metriche retrospettive. Misurano obiettivi passati, come i tempi di attesa al pronto soccorso.
Ti dicono semplicemente se hai tagliato un traguardo o se hai fallito. È un po' come guardare lo specchietto retrovisore per vedere cosa hai appena investito.
Metafora perfetta. I KRI, o Key Risk Indicators, sono invece la vera strumentazione predittiva, i segnali di allarme precoce.
Rispondono alla domanda vitale, cioè c'è qualcosa che potrebbe andare storto. Come il picco di assenteismo degli infermieri di cui parlavamo prima. Non ti dice che l'errore c'è stato, ti avverte che il sistema sta per cedere.
La logica è proprio quella. Oggi le direzioni sanitarie utilizzano cruscotti dinamici. Queste dashboard aggiornano i KRI in tempo reale, facendo scattare allerte preventive.
Wow! Però facciamo l'avvocato del diavolo. Il cruscotto lancia l'allarme, ma la direzione, magari per tagliare le spese, decide di ignorarlo e non mitiga nulla. Cosa succede a livello legale? Immagino che la giurisprudenza non perdoni.
Non perdona affatto. Guardando la visione d'insieme, la sentenza della Cassazione Penale, numero 4210 del 2024, relativa al decreto legislativo 231-01, è chiarissima.
Niente scappatoie, insomma.
Nessuna. omettere la mitigazione di un rischio per risparmiare sui costi non è considerata mera negligenza, è una deliberata scelta aziendale per ottenere un vantaggio economico. La documentazione formale delle scelte diventa l'unico vero scudo per dimostrare la diligenza della governance.
La gestione del rischio è quindi un processo vivo, dinamico, tutt'altro che burocratico. E capire la differenza tra reagire ai problemi con i KPI e prevenirli con i KRI è una competenza fondamentale, ben oltre la sanità.
Assolutamente. Vale per chiunque debba prendere decisioni complesse. Ci costringe a guidare le scelte, non a subirle.
E questo ci porta a una riflessione finale per chi ci ascolta. Abbiamo visto come le grandi organizzazioni usino i KRI per individuare i disastri prima che si materializzino. Ma nella nostra quotidianità, quali sono i KRI personali o professionali che stiamo ignorando? Quei piccoli segnali d'allarme continui che aspettiamo passivamente si trasformino in un pessimo KPI? Una bella domanda con cui vi lasciamo.